Zimbabwe. There's a train that comes from Angola and Mozambique, from Lesotho, from Botswana, from Swaziland, from all the hinterlands of southern and central Africa. This train carries young and old African men who are conscripted to come and work on contract in the gold and mineral mines of Johannesburg and its surrounding metropolis.
Bene, come avrete capito, siamo passati, insomma, bruscamente da un, insomma, pensavo che era un pezzo musicale, però ho fatto un lungo elenco dei paesi di cui vorremmo parlare con Radio Africa. L'ha nominati quasi tutti, mi sembra, no? Dentro questo sguardo veloce.
Poi a un certo punto sarebbe cominciato il pezzo, ma va bene, lo sfumiamo, lo scrivo.
Sì, diciamo che da un punto di vista musicale io non sono proprio la persona più adattissima, però mi riprometto sicuramente che questo pezzo ora lo fermo qui e lo manderò alla fine di questo spazio con te, perché, come dire, concentriamo le parole, il tempo è veramente sempre poco per raccontare che cosa avviene in tante parti del mondo, quindi mi dispiace per chi, insomma, ascolta questa musica, avrà modo di riprenderla. Hai capito anche che era un pezzo di Masekela, ma glielo mettiamo tutto alla fine di questa chiacchierata con te. Dicevamo, insomma, di paesi ne abbiamo parlato tanti, quindi oggi parleremo in particolare di...
Beh, oggi parleremo un po' del Burkina Faso, poi facciamo anche una notizia sul Mali e, se ci riusciamo, un approfondimento sulla questione della riforma agraria in Sudafrica, e magari a un anno di distanza dalla caduta di Mugabe diamo un'occhiata anche un po' a com'è la situazione nello Zimbabwe, giusto per dare, insomma, un po' di continuità alle notizie che abbiamo dato, e così vediamo anche come si è sviluppata la situazione. Io partirei dal Burkina.
Tra le altre cose, scusa se ti interrompo un attimo, perché dentro questa rassegna, insomma, dei lunghi stati africani, mi faceva anche piacere ricordare che comunque 55 anni fa, proprio oggi, nel 63, il Kenya acquisiva l'indipendenza dalla Gran Bretagna. Giusto per dire che è passato, tra virgolette, pochissimo tempo, e ancora meno tempo da quando, proprio perché l'hai nominato, lo Zimbabwe, da quando lo Zimbabwe si chiama Zimbabwe, perché solo sempre il 12 dicembre, questo avevo notato come, insomma, come casualità, aneddoto, non so se per loro hanno c'è un valore, però sempre il 12 dicembre del 79 lo Stato africano della Rhodesia cambiò il suo nome in Zimbabwe, appunto, e fu uno dei processi.
Poi quello fu uno degli ultimi stati che divenne indipendente dell'Africa, a seguito poi di una lunga lotta di liberazione, la cosiddetta Chimurenga, che portò avanti il partito ZANU contro il governo razzista di Ian Smith, che era un'emanazione della politica dell'apartheid sudafricana. Quindi, insomma, era stato anche un momento importante di successo delle lotte per l'indipendenza e anti-imperialiste dell'Africa, uno degli ultimi sussulti, diciamo così, ma anche l'indipendenza keniana comunque proviene dalla rivolta di Mau Mau, che fu in una sanguinosa repressa dagli inglesi. Quindi dietro questa indipendenza c'è sempre una lunga storia di lotte di liberazione, di sofferenza, di sangue, di repressione, che viene scarsamente raccontata in realtà.
Sì, no, mi faceva, insomma, come dire, un po' strano che per entrambi questi due paesi africani, insomma, il 12 dicembre è una data molto importante.
Sì,
per noi, purtroppo, per altri motivi.
Sì, per altri motivi. Noi, la nostra memoria ogni tanto va anche, come dire, rinvigorita, perché purtroppo il prossimo anno sono 50 anni da Piazza Fontana.
Certo.
Quindi, sì, è vero. Beh, dicevamo un po' del Burkina Faso, intanto, perché mi aveva colpito questa notizia nel Burkina Faso a proposito del collegamento con quello che succede in Francia, dei Gilets Jaunes. C'è stato uno sciopero delle manifestazioni in Burkina Faso proprio contro l'aumento del prezzo della benzina, anche lì evidentemente i sindacati, le organizzazioni anche della società civile burkinabè, perché in Burkina Faso la società civile, soprattutto dopo la rivolta che ha cacciato Compaoré, è molto attiva, hanno proclamato uno sciopero generale nella giornata del 29 di novembre contro l'aumento della benzina del 12%. Chiaramente questo poi ha un riflesso sull'aumento esponenziale dei prezzi in generale. Il governo ha giustificato questo aumento con il fatto che il prezzo del petrolio sta crescendo, cosa che poi peraltro è tutta da verificare, e anche perché ci sono le spese per sostenere la lotta, la guerra contro i jihadisti. Quindi insomma delle giustificazioni che lasciano il tempo che trovano, ma soprattutto la richiesta da parte della Confederazione Generale dei Lavoratori del Burkina Faso. Il Burkina Faso ha una tradizione sindacale molto, molto forte in realtà, e anche una coalizione della società civile, che è la coalizione contro il caro vita, la corruzione e l'impunità, che hanno appunto proclamato questo sciopero generale di protesta di 24 ore. C'è stata una manifestazione piuttosto numerosa a Ouagadougou, che è la capitale, tutti i manifestanti erano vestiti di rosso e chiedevano lo stop chiaramente anche alla proposta che si sta dibattendo, una legge per quanto riguarda le libertà sindacali, che è una legge che colpisce di fatto le libertà democratiche e sindacali, ed è in questa fase sta dibattendo all'interno del Consiglio dei Ministri, che prevede tra le altre cose delle restrizioni sulla libertà di sciopero. Quindi c'era anche questa motivazione nella mobilitazione. Sono arrivati di fronte al palazzo del governo, sono stati ricevuti dal primo ministro, però insomma la società civile e i sindacati del Burkina Faso insomma fanno sentire la loro voce in questi giorni. Poi peraltro si è aperto anche il processo contro Diendé Ré, che era uno dei responsabili del colpo di Stato, che tentò 2 anni fa di ribaltare la situazione dopo le rivolte che avevano mandato via Compaoré. E chiaramente queste rivolte, che comunque hanno creato una situazione di rottura nella situazione politica, però di fatto ancora il percorso è lungo e le lotte non finiscono mai. Il Burkina Faso poi peraltro è un paese che in qualche modo ha delle ricchezze che vengono estratte in maniera clandestina. È stato un interessante rapporto che ha fatto un po' di tempo fa, nel settembre del 2015, un'associazione, una ONG svizzera, che si chiama Dichiarazione di Berna, che ha fatto luce su quello che accade per quanto riguarda il l'oro che in Svizzera viene raffinato e importato dalla Svizzera. E infatti la Svizzera tra il 2012 e il 2014 ha importato quasi 7.500 tonnellate d'oro estratte da più di 60 paesi, e figura anche la Svizzera oltre ad essere uno dei più grandi importatori anche di raffina l'oro, raffina quasi il 70% della produzione globale. Però questa analisi, questo rapporto dimostra che gran parte delle migliaia di chili d'oro per un valore di decine di milioni di franchi svizzeri sono importati dal Togo.
Il Togo che non ha miniere,
non ha oro, appunto, cioè non figura tra i produttori d'oro. In realtà questo rapporto dimostra la realtà, cioè questo oro togolese proviene invece dal Burkina Faso, ma proviene dalle miniere artigianali e clandestine burkinabè, dove l'oro è estratto in condizioni inaudite, perché la manodopera è composta dal 30-50% da bambini naturalmente lavorano 12 ore al giorno per assicurare il funzionamento della miniera, e numerosi, molti di loro poi oltretutto manipolano delle sostanze pericolose, altamente tossiche, come il mercurio, senza nessuna protezione. Le misure di sicurezza, neanche a dirlo, sono inesistenti, e naturalmente gli incidenti e le morti nelle miniere sono frequentissime, e il lavoro poi di estrazione naturalmente conduce a delle malattie respiratorie, perché appunto sono esposti alle polveri, al mercurio, e ci sono delle ferite perché devono portare dei pesi enormi, e tutto questo poi passa attraverso una sorta di triangolazione, nel senso che quest'oro viene portato in Togo a Lomé. A Lomé c'è una società che a sua volta se ne fa carico, una società legata tra le altre cose al gruppo Ammar, Ben Ammar, che è un finanziere libanese che ha anche ha avuto a che vedere qua in Italia con Mediaset, con Telecom, tra le altre cose. Da qui si trasferisce quest'oro a una raffineria svizzera che si chiama Valcambi, e poi da lì chiaramente si raffina e si vende. Quindi è sostanzialmente un oro sporco, insomma, che è dovuto a uno sfruttamento intensivo, è un'attività che peraltro sfugge la tassazione nel Burkina Faso, perché il Burkina Faso ha perso quasi 6 milioni di franchi di litri di potenziali tassazioni, quindi potenziali entrate che corrispondono tra l'altro a un quarto dell'aiuto finanziario che questo paese, in prima fase, ha dalla Svizzera. Naturalmente Valcambi dice che va tutto bene, che loro rispettano tutti i canoni, ma naturalmente questo dossier dell'associazione che si chiama Dichiarazione de Bern dimostra evidentemente non solo che i controlli non esistono, ma che lo sfruttamento delle ricchezze africane continua in perfetto e passa attraverso delle operazioni che sono totalmente fuori legge, ammesso che poi si possa regolamentare la spoliazione delle ricchezze di un territorio come l'Africa, insomma.
Certo, perché questo bisogna sempre ricordarlo, quindi non solo i diamanti macchiati di sangue, ma anche l'oro. Sappiamo che il problema dell'estrattivismo è dello sfruttamento della terra, non solo in Africa ma anche in Sud America abbiamo lo stesso problema sull'estrazione dell'oro, l'inquinamento che crea e i danni che lascia da un punto di vista anche ambientale, oltre, come giustamente sottolineavi te, le condizioni di chi ci lavora, in particolare in Africa molti bambini, ma anche dalle altre parti, insomma, ci sono intere comunità comunque distrutte dai danni chimici di questi prodotti che vengono usati e dalla mancanza, insomma, di sicurezza.
Sì, infatti è così. E nell'area vicina al Burkina Faso, spostiamoci un po' verso il Mali, ci sono anche altre notizie che riguardano una guerra di cui si parla poco, la guerra che effettivamente è in corso in Mali, dopo l'intervento militare francese che risale al 2013, la guerra contro l'insurrezione jihadista che nasce dalla rivolta a Tuareg, successivo colpo di Stato, tutto collegato naturalmente con la crisi libica e quindi con l'arrivo nella zona del Mali dei combattenti libici, delle armi libiche, che poi hanno naturalmente incrementato la destabilizzazione dell'area. Anche lì si parla del controllo di immense risorse minerarie e del sottosuolo. I francesi sono intervenuti in quella zona con la forza Barkhane e proprio in questi giorni, il 23 novembre, hanno fatto una operazione militare coordinata con l'esercito del Mali e hanno attaccato la base del comandante della Katiba. La Katiba sarebbe come il battaglione di Ansar Dine. Ansar Dine è una delle organizzazioni jihadiste della zona, e questo comandante si chiamava Amadou Koufa ed era un predicatore radicale che si rivolgeva soprattutto ai PEL. I PEL sono una delle tanti popoli che compongono il mosaico che gli Ammali, e i PEL sarebbero i Fulani, che in realtà poi sono stati i primi a portare l'Islam in quella zona. No, si rivolgeva questo un predicatore che si chiama Amadou Koufa proprio a loro, e naturalmente insieme all'ex capo ribelle Tuareg anche lui che era stato colpito, si chiama Yad al-Ghazali, predicando la rivolta, il sostegno all'Islam. E questa azione dimostra solo il coordinamento che esiste tra l'esercito del Mali e l'esercito francese Barkhane, e ancora la presenza militare molto forte dei francesi nell'area, e poi soprattutto il fatto che vince il controllo, nonostante tutto, di quella zona. Infatti sono intere zone che ormai sfuggono al controllo sia delle forze del Mali che quelle francesi, nonostante un accordo che è stato firmato nel 2015, un accordo di pace che puntava a isolare effettivamente i jihadisti, ma evidentemente non ci sono riusciti, e quindi situazione di estrema instabilità che si allarga anche verso il Burkina Faso e il Niger, che sono appunto vicini al Mali. Quindi una situazione di guerra continua, che poi ovviamente queste situazioni inevitabilmente poi rientrano in una riflessione complessiva sui possibili toni, perché chiaramente sono una delle tante cause che poi inducono tanti africani a prendere le strade dell'immigrazione forzata.
È quella storia che, come al solito, noi vogliamo dimenticare.
Sì, spesso e volentieri ce ne dimentichiamo, sì, assolutamente.
Per cui dicevamo. No, no, dicevi appunto, quindi il Mali è una guerra non raccontata, una guerra che non che a tutti gli effetti produce, quindi, cioè, se non erro, in quella zona, oltre che esserci problemi di conflitti, abbiamo anche problemi tra virgolette ambientali, o comunque di disastri ambientali, che porta le popolazioni poi a spostarsi, di siccità o quant'altro, o mi sbaglio?
Certo, nel Mali sicuramente c'è un problema di siccità, ma i problemi ambientali che poi spesso sono collegati anche con lo sfruttamento delle risorse. Dandoci di poco al confine con il Mali c'è il Niger. Nel Niger, per esempio, lo sfruttamento dell'uranio da parte di una società francese che si chiama Areva ha portato a delle situazioni molto difficili, perché l'uranio veniva sfruttato e utilizzato senza nessuna protezione per le popolazioni del luogo, che naturalmente si ammalavano, erano contaminati. Ci sono state anche delle manifestazioni importanti a Gemena per protestare contro il comportamento dell'Areva, e sostanzialmente questo disastro ambientale, per esempio in Niger, è proprio collegato direttamente con lo sfruttamento delle risorse. Poi l'Areva è entrata in crisi, la Francia in qualche maniera ha stoppato lo sviluppo del nucleare, nonostante sia uno stato nuclearizzato a tante centrali, però di fatto c'è stato un abbassamento della domanda per quanto riguarda l'uranio. Però il Niger è uno dei più grandi produttori di metodo di uranio, e che veniva naturalmente sfruttato ed estratto senza nessuna protezione rispetto a chi ci lavorava e alla popolazione che abitava intorno alle miniere. E quello è uno degli aspetti. In Mali il problema della siccità è un problema, diciamo così, storico, perché il Mali, gran parte del Mali poi si trova nel deserto, ma la rivolta jihadista si è intrecciata fortemente anche con la questione dei Tuareg. La questione dei Tuareg, il riconoscimento delle loro lingue, della loro cultura all'interno di un paese che in realtà è una sorta di mosaico, quindi è multinazionale per certi versi. Se vogliamo andare ancora più indietro, il Mali è parte dell'Africa occidentale francese, i confini sono stati tracciati a Berlino, nella famosa conferenza di Berlino, all'inizio alla fine del 1800, in maniera artificiale, quindi dentro questo contenitore del Mali ci sono tanti popoli. E il Mali fino al colpo di Stato era sempre stato un paese che aveva avuto in qualche modo dei processi democratici, ma adesso sta letteralmente sprofondando nel caos, e l'intervento militare francese che punta al controllo delle risorse dell'area sicuramente non ha aiutato alla stabilizzazione, insomma.
Insomma, questi francesi ricorrono ne hai già nominati diverse volte.
L'Africa non possiamo farne niente,
purtroppo.
Perché la loro presenza, però non ci sono stati solo i francesi a comandare in Africa, quindi, però sicuramente la presenza coloniale francese è quella più storicamente radicata, in particolar modo nell'area dell'Africa occidentale, quello senza dubbio. E possiamo anche tornare, per esempio, a dare un'occhiata a un altro paese che invece non è francofono, ma è come il Sudafrica.
Certo, l'avevamo nominato poco fa.
Sì, perché Sudafrica, a parte che è diciamo, il paese dal punto di vista economico più sviluppato dell'Africa, una sorta, qualcuno potrebbe anche definire una sorta di potenza sub-imperialista, diciamo così, però sicuramente il Sudafrica dopo il 94 si muove in autonomia, condiziona parecchio l'area dell'Africa australe, insomma è diventata una media potenza. Adesso è in crisi perché prima faceva parte dei paesi che erano più brillanti dal punto di vista economico, insieme all'India, insieme alla Russia, c'era anche il Sudafrica. Adesso non è più così, è in crisi anche perché la politica del presidente Zuma è stata disastrosa. Zuma è caduto a febbraio, quindi da poco è stato costretto alle dimissioni e c'è un nuovo presidente che si chiama Cyril Ramaphosa. E questo è un personaggio interessante nel senso che comunque lui è stato molto vicino a Mandela e poi ha avuto un ruolo importante anche nelle trattative che ci sono state prima della liberazione di Mandela tra l'African National Congress e il potere economico che è vero sudafricano. E lui è diventato miliardario, doveva diventare il successore di Mandela, ma gli è stato preferito Thabo Mbeki, che era figlio di un compagno di prigione di Nelson Mandela, che si chiamava Govan Mbeki, che era un personaggio, diciamo così, un po' più distaccato, meno, un po' più intellettuale, diciamo, più legato a certe elite. E quindi Ramaphosa si è dato, che era anche fra le altre cose uno dei leader del COSATU, il potente sindacato dei minatori, è diventato miliardario proprio nel campo delle miniere e si è dedicato soprattutto al discorso del black empowerment, cioè la cooptazione di una piccola elite nera all'interno del mondo dei imprenditori bianchi.
Quello che leggevo,
le altre cose,
finisci poi te lo chiedo.
Sì, lui tra le altre cose era quando c'è stato l'agosto del 2012, il 16 agosto del 2012, il massacro di Marikana, cioè la miniera in cui lo sciopero dei minatori, con il sindacato più radicale, è stato represso brutalmente dalla polizia, che ha sparato secondo 12 persone e prendendo 78, ebbene Ramaphosa era uno dei capi di questa miniera e da ex sindacalista e ha richiesto l'intervento dei militari. Quindi è un personaggio che diciamo è un po' che proprio rappresenta la nuova elite nera e che è passato dall'unione clandestina al potere bianco, all'appoggio Nelson Mandela, alle trattative e dalle trattative e alla cooptazione all'interno del sistema di potere che in Sudafrica rimane essenzialmente bianco, a parte questa piccola elite a cui appartiene anche Ramaphosa, di miliardari e di potenti neri di origine africana.
La cosa che ti volevo chiedere è comunque, diciamo, uno dei problemi diciamo endemici anche qui è la proprietà terriera, no? In cui è una questione ancora del tutto aperta in Sudafrica, dove appunto lo sappiamo, raccontavi anche te, a parte una piccola elite, la disuguaglianza economica, razziale, di classe, nonostante la fine dell'apartheid, è ancora molto alta.
Sì, non c'è dubbio.
Quello che leggevo negli ultimi giorni, insomma, è che il Parlamento sudafricano aveva approvato un rapporto che approvava un emendamento costituzionale per consentire l'esproprio della terra senza compenso o indennizzo.
Sì, infatti, però questa cosa, diciamo, che fa parte anche di un gioco politico, nel senso che il problema della terra è fondamentale, perché la terra è stata letteralmente rubata ai neri dall'inizio del XX secolo. E c'era una vecchia rivendicazione della Fine National Congress riguardo alla ridistribuzione e alla riforma agraria. Riforma agraria che per ammissione dello stesso Ramaphosa in realtà non è mai partita, cioè non è partita, non ha avuto mai alcun risultato, anche perché ancora l'87% delle terre appartiene alla minoranza bianca e solamente il 13% alla maggioranza nera. E quindi questo, diciamo, l'obiettivo della riforma agraria è totalmente fallito. Si sta riagitando perché il prossimo anno ci sono le elezioni. Quindi che succede? Che Ramaphosa ha detto che le terre devono essere restituite ai loro proprietari senza indennizzo, e per fare questo però ci vuole una riforma costituzionale, e da lì che è nata questa questione della riforma costituzionale, perché la Costituzione, alcuni dicono che la Costituzione sudafricana in realtà consente l'esproprio senza indennizzo, altri dicono di no. Comunque questa proposta di cambiamento della Costituzione al fine di ottenere la possibilità dell'esproprio senza indennizzo è stata portata avanti ciò che dall'Africa National Congress dal partito della sinistra radicale di opposizione, di FFF, di Malema. Malema è l'ex dirigente della gioventù dell'Africa National Congress, che ha fatto una sessione da sinistra, ha creato i combattenti per la libertà economica, che è questo è il partito di estrema sinistra, la versione villana radicale dell'Africa National Congress, che agita in quelli che sono i vecchi cavalli di battaglia dell'Africa National Congress, che la NC ormai ha, diciamo così, dimenticato. Quindi loro hanno proposto questa risoluzione e Ramaphosa e l'Africa National Congress l'hanno appoggiata perché per non essere scavalcati a sinistra in vista delle elezioni del 2019. In realtà però il problema, il dibattito, diciamo così, è arrivato al centro del dibattito politico sudafricano, ed è un problema assolutamente vero, perché la mancanza di progressi rispetto alla distribuzione della terra è imputabile alla debolezza delle istituzioni, all'incoerenza della legislazione, alla cattiva allocazione delle risorse e anche alla corruzione. E Malema su questo è molto, molto duro e molto combattivo. E infatti le prossime elezioni del 2019 vedranno di fronte molto probabilmente Ramaphosa e Malema, e il partito degli FFF raccoglie tutti quelli che sono stati delusi dall'Africa National Congress. Quindi l'approvazione di questo emendamento potrebbe portare a una situazione del genere, e chiaramente Ramaphosa probabilmente non arriverà a espropriare le terre senza indennizzo, anche perché lui appartiene alla classe dei proprietari, dei lavoratori, diciamo così, e sa perfettamente che una roba del genere sì che assomiglierebbe molto a quello che è successo con il Zimbabwe, con Mugabe, diciamo toglierebbe la possibilità di avere degli investimenti, insomma gli ambienti.
Infatti era proprio una delle critiche che arrivava dalle opposizioni a Ramaphosa, questa, quella degli investimenti. Infatti,
gli ambienti finanziari e quindi gli investitori stranieri potrebbero in qualche maniera avere dei risentimenti rispetto a questo, però sicuramente si dovrà arrivare a un equilibrio della distribuzione della terra, perché quello è un problema fondamentale, e poi soprattutto perché anche vero che chi vive nelle farm governate dai bianchi, diciamo i lavoratori neri sono delle condizioni di sfruttamento molto forti, e soprattutto poi c'è un problema di equità e di distribuzione. Sarà un po' difficile poi dimostrare la proprietà delle terre, quelle sono state prese dai boeri, ai neri, e chiaramente gli africani non avevano dei contratti, però sarà sicuramente un problema che sarà centrale nella prossima campagna elettorale. È un po' quello anche questo questa visione rispetto alla campagna elettorale che sarà nel 2019 che muove Ramaphosa in questo senso.
Ma le condizioni materiali poi di chi, cioè diciamo della maggioranza nera in Sudafrica, non, di fatto non sta cambiando niente.
Assolutamente, cioè, o meglio, c'è stata questa politica del Black Empowerment per cui una certa elite è arrivata ad avere un livello di vita di un certo tipo e ad assegnarsi alla minoranza bianca. Però c'era un accordo di fondo poi alla fine, quando si è contrattata la fuoriuscita dall'apartheid, per cui il potere economico è rimasto di fatto in mano a chi ce l'aveva prima, in realtà. E uno degli artefici di questo passaggio di dolore è stato proprio Ramaphosa, ma anche il suo percorso, insomma, la sua biografia in qualche maniera illustra qual è stata la trasformazione di questa elite nera rispetto ai nuovi poteri dopo la fine dell'apartheid. E non c'è un apartheid sociale, ovviamente. È vero che poi molti neri sono riusciti a uscire dalla povertà, però di fatto le condizioni sociali sono assolutamente non è che cambiano granché. Insomma, c'è un problema che poi queste condizioni poi vengono in qualche maniera la protesta vengono convogliate da appunto forze politiche come quella di Malema, che si pone a sinistra della Federazione National Congress, che ha una certa che ha un certo seguito, insomma. Quindi c'è un problema sociale molto forte in Sudafrica. E la fine dell'apartheid non se ne passi a 15 anni, qualcosa di più, forse più del 94, diciamo non è ancora risolto per certi versi.
Beh sì, insomma, cioè sono più di 15 anni, saranno più di 20 anni.
Più di 20 anni, quasi 25 anni.
Sì.
In realtà. E poi accanto al Sudafrica c'è, vicino al Sudafrica c'è il Zimbabwe. Aveva anche un problema da quello, però il Zimbabwe c'è solo un cambio politico, ce ne abbiamo parlato proprio di anni, un anno fa è caduto Mugabe. Mugabe che era il padre padrone del Zimbabwe, che aveva ha 93 anni e governa lo Zimbabwe dal 35, governava, è caduto e c'è stato, diciamo così, una sorta di complotto di palazzo, perché l'esercito gli ha dato una spallata, e ci sono state delle elezioni che poi hanno visto vincitore il suo successore, che peraltro è un personaggio che proviene dagli ambienti dei servizi segreti, quindi diciamo con un atteggiamento decisamente continuista, e la situazione sociale però assolutamente è ancora sperante.
Sì, perché c'è un'economia veramente, insomma, leggendo alcuni dati, quando si parla di inflazione annuale che sta quasi al 21%, insomma ci fa capire la difficoltà, la carenza di beni di prima necessità e quant'altro.
Ma manca il pane, lo zucchero, il riso, l'olio, e non hanno liquidità, cioè gli abitanti del Zimbabwe sono sempre costretti a fare la fila per ore davanti alle banche per ottenere i cosiddetti bond notes, che sono una specie di obbligazione che ha una parità ufficiale con dollaro americano, ma in realtà non paga assolutamente nulla. E quindi praticamente la loro condizione sono al palazzo sostanzialmente, e naturalmente le aspettative che c'erano state quando è caduto Mugabe sono state subito rientrate, anche perché ci sono state delle manifestazioni dell'opposizione ad agosto scorso e sono state invece da sparato, sono morte 6 persone e quindi diciamo che è un bilancio molto, molto negativo. Il cambiamento è stato, come era d'altra parte prevedibile, un cambiamento sostanzialmente di potere, di facciata, forse perché in qualche maniera queste queste elite, che si erano formate intorno alla Mangambia, che era il successore di Mugabe, Mondolino di Zanocchio, la presenza dell'ingombrante moglie che aveva a sua volta creato una cordata per arrivare al potere. Quindi è stata essenzialmente una lotta di palazzo. Come la gente si è mobilitata e scesa in piazza, sono arrivate subito alla repressione, perché Mnangagwa è un personaggio appunto, come dicevamo, legato ai servizi segreti e all'apparato securitario del regime.
Infatti anche qui una notizia che leggevo, diciamo, rispetto alle mobilitazioni, cioè sono due settimane di fatto, dice, insomma, la notizia di qualche giorno fa, che però i medici del settore degli ospedali pubblici stanno in sciopero e hanno occupato anche parecchi ospedali pubblici, proprio per, non solo per le proprie condizioni economiche. Questo leggevo sempre, che è il secondo grande sciopero, il primo c'è stato a marzo e avevano ottenuto un piccolo aumento delle loro retribuzioni, delle loro indennità, ma oggi stanno in sciopero anche per la mancanza proprio di materiali, insomma, per andare da un ospedale, cioè veramente succede anche un po' da noi, però considerando le condizioni di povertà, che uno si deve portare dietro i farmaci, il materiale sanitario e tutto.
No, ma poi si pensa che solamente a ottobre la polizia ha arrestato dirigenti sindacali che avevano chiamato a una giornata di manifestazione nazionale contro l'aggravamento della crisi economica. Le manifestazioni sono state proibite nel paese a causa di una epidemia di colera che ha fatto 49 morti a settembre, per dirci com'era, come anche la situazione sanitaria, però di fatto questa situazione di emergenza era stata utilizzata per bloccare le manifestazioni, e questo addirittura in alcune città come a Bulawayo, che è la seconda città del paese e che è un bastione dell'opposizione, la polizia avevano fatto delle barricate, la polizia è intervenuta nel centro della città contro i manifestanti. Quindi c'è una situazione che è estremamente tesa, diciamo, e il nuovo presidente non risponde, ha promesso di rilanciare l'economia del paese, cioè un'economia appunto moribonda, ma sono promesse sostanzialmente, e quindi non, per il momento non si vede niente.
Ma uno riflette su, insomma, dicevamo prima che parecchi, insomma, anche gli stati che abbiamo nominato sono ricchi di risorse, no? Però poi sono poverissimi. Ma lì c'è un problema, ad esempio, cioè, te lo chiede, quasi mi rispondo da sola, però insomma c'è un problema di corruzione o c'è un problema di espropriazione di queste risorse da parte delle multinazionali? Perché uno si chiede, nonostante tutti questi cambi, la povertà, le condizioni economiche, l'economia sta deteriorando, eppure continuamente ci ripetiamo che sono ricchi di risorse, sono ricchi di anche da un punto di vista turistico, parliamo di alcuni paesi in cui poi, insomma, se uno guarda l'opportunità di fare tour, viaggi, qui sono presentati come con grossi parchi, sviluppiamo il turismo e quant'altro.
Sì, ma in realtà è proprio il modello di sviluppo, che è un modello di sviluppo che è infiammato da una condizione di sfruttamento, nel senso che sono stati imposti a questi paesi, un'economia cosiddetta di monocultura, nel senso che dovevano produrre solo delle materie prime o quei prodotti che servivano alla metropoli, e quindi tutto lo sviluppo che c'è stato in questi paesi è stato uno sviluppo squilibrato, perché il potere coloniale le infrastrutture le ha costruite solamente per quella finalità, per cui magari sono delle strade che portano dalle miniere, arrivano fino al porto e poi da lì per l'esportazione. Non c'è stata la possibilità né la volontà da parte del potere coloniale di dare a questi paesi una possibilità di sviluppo plurale, nel senso che in modo da poter sfruttare al meglio tutte le risorse che loro avevano. E poi c'è un problema che le royalty nello sfruttamento di queste risorse minerarie non finiscono in realtà né nelle casse dello Stato, se potremmo utilizzarle chiaramente per poter portare delle infrastrutture, ma finiscono sostanzialmente nelle tasche di una elite corrotta che sostanzialmente è un clone di quella della necropoli, quindi sono elite che sono lì solamente per controllare questo flusso. E poi oltretutto spesso c'è un problema della mancanza di uno Stato centralizzato in Africa storicamente. La mancanza di uno Stato centralizzato chiaramente provoca innanzitutto il fatto che dal punto di vista fiscale non si possono reperire le risorse, e poi la debolezza dei sistemi statali fa sì che il centro è governato in una certa maniera, ma la periferia è centripeta, va per conto suo ed è soggetta a tutta una serie poi di poteri locali che chiaramente disperdono questo sistema. E comunque sicuramente il problema dello sviluppo ineguale, dell'imposizione di uno sviluppo economico che era semplicemente condizionato dalle esigenze della metropoli, inevitabile, lo strapotere che hanno poi sul posto le multinazionali e queste elite che dominano, che sono corrotte al soldo degli interessi di queste multinazionali, chiaramente crea un quadro estremamente complicato. Come dire, qui non ci sono i corpi intermedi, tra virgolette, è difficile trovare strutture sindacali, partiti politici, poi il tutto in un contesto in cui comunque la gran parte della popolazione africana in realtà adesso comincia a diventare urbana, quindi all'interno delle città si creano anche, diventano un polo di attrazione, si creano queste bidonville sterminate dove la gente delle campagne va in città perché in città ha più possibilità di lavoro, più opportunità.
Certo, e di sopravvivere quantomeno.
Certo, le stesse condizioni che si creavano nei villaggi, e anche la sovrastruttura, diciamo così, di controllo sociale passa anche attraverso la divisione etnica, l'utilizzo strumentale di certe credenze religiose. C'è un complesso, un sistema complesso di dominio che possiamo tranquillamente definire coloniale o non coloniale, che si articola su tanti livelli.
Quindi è certo, in qualche modo la storia si ripete, però insomma oggi abbiamo visto come questa situazione africana, di cui se ne parla veramente poco, invece anche lì c'è un'ebollizione, sono continue momenti di mobilitazione e rivolta. Forse quello che ti volevo chiedere è, rispetto però insomma diciamo al passato, non mi riferisco solo insomma alle battaglie contro l'apartheid che sono arrivate, soggiunte qui da noi, qui c'erano anche appunto grossi momenti di mobilitazione, di solidarietà, no? Di lotte, cioè organizzazioni che organizzano, cioè come dire, che lottano, altre cose, se ne sente sempre di meno. Cioè, in qualche modo le vecchie si sono istituzionalizzate, chiamiamole così. Da alcune parti hanno preso il potere, come il Sudafrica, da altre no, però non c'è più. Non so se questo è dovuto solo al fatto che c'era all'epoca una rivendicazione anche identitaria, nazionale, che si è andata pian piano morendo. Perché poi
ci sono state delle ondate di lotta, di liberazione, che poi hanno avuto il loro acme negli anni 60, quando gran parte dei paesi dell'Africa sono diventati indipendenti. E queste lotte di liberazione erano veicolate anche da organizzazioni politiche, però c'era anche un'ideologia che era il panafricanismo, che c'era un'idea che l'Africa potesse essere unita al di là delle divisioni statuali imposte dai colonialisti, e c'erano anche dei personaggi di rilievo, degli intellettuali che poi sono diventati presidenti dei vari stati indipendenti, penso a Nkrumah, per dire uno, c'era Lumumba. C'era anche una ondata di lotte di liberazione nazionale anti-imperialiste. Noi pensiamo alla lotta dell'Angola, del Sudafrica, dei partiti che poi dell'African National Congress, lotta che poi era anche una inglese o razzista. E questa ondata si è trasformata, nel senso che i partiti che poi sono arrivati al potere, piano piano si sono insediati sono diventati anche loro delle elite di potere, e molto spesso questi partiti che sono andati al potere hanno rappresentato solamente una parte, un'etnia o una parte di quelli che effettivamente poi hanno partecipato alla lotta. E quindi è sicuramente un problema la trasformazione, diciamo così, di queste lotte, l'esito che hanno avuto queste lotte di liberazione. Probabilmente queste lotte di liberazione erano uno strumento attraverso il quale l'Africa è entrata nel processo di modernizzazione capitalista, diciamo così. Le lotte all'interno in Africa ci sono lotte che si manifestano soprattutto tra la società civile, sono lotte che portano avanti i giovani, sono le lotte che poi portano avanti anche le ignoranze etniche, che comunque poi si trasformano in lotte più complessive che mettono in discussione anche l'assetto politico istituzionale. Basti pensare per esempio a Oromo, per dire, in Etiopia, che poi hanno portato a un cambiamento sostanziale. Quindi non è un quadro fermo, tutt'altro. Ci sono,
diciamo che forse mancando un legame anche internazionale, insomma, all'epoca, insomma, a parte le lotte di liberazione, ma anche negli anni successivi, avendo, insomma, come dire, l'internazionalismo anche come valore di legame, di mobilitazione, si sapeva di più, e quindi c'era più sostegno anche qui, e forse oggi c'è più difficoltà di creare, invece, nonostante insomma gli strumenti anche tecnologici lo permetterebbero di più, c'è più difficoltà di avere dei referenti, dei gruppi, delle mobilitazioni, almeno qui da noi in Italia. È ovvio che è diverso per paesi come la Francia o altre.
Per noi era normale negli anni 70 scendere in piazza a sostegno delle lotte dell'Angola, era una cosa, perché comunque c'era questa solidarietà internazionalista. Ho sempre detto che era anche più semplice scegliere, cioè nel senso che da una parte c'erano le organizzazioni di liberazione nazionale, dall'altra c'era il potere coloniale. Adesso la situazione è più complessa, è più articolata, ci sono più soggetti, chiaramente è un po' difficile schierarsi dalla parte magari di organizzazioni che non hanno un referente ben preciso, però quella realtà è una realtà comunque veramente grande, complessa, diversificata, è urbanizzata, è piena di contraddizioni. Ci sono anche situazioni in cui effettivamente si crea un'organizzazione rispetto alla lotta per i diritti, che noi magari non conosciamo, è dispersa, non è, come dire, accentrata, non ha una finalità complessiva, non c'è più un'ideologia che legge tutta la realtà, ecco, che ci dà delle soluzioni, però comunque assolutamente una realtà in movimento, e che oltretutto si esprime su tantissimi livelli culturali, artistici, letterari, non solamente dal punto di vista delle lotte sociali.
Bene, guarda, ti ringrazio. Oggi siamo pure un po' più allargati su questo focus Africa, e non so, insomma, se vuoi aggiungere delle cose, se no noi ci risentiamo fra 15 giorni.
Che basta così, ci riaggiorniamo fra 15 giorni, allora.
Va bene, sempre con questa attenzione di raccontare quello che non viene detto, e questa volta glielo faccio sentire tutto il pezzo di Masichela, che ascolta la radio.
No, ciao. Ciao, un saluto a tutti e a tutti.
Grazie.
Or wantonly murdered in the dead of night by roving and marauding gangs of no particular origin. We are told to think about their lands and their herds that were taken away from them with the gun and the bomb and the tear gas and the gatling and the cannon. And when they hear that choo-choo train, a chugging and a pumping and a smoking and a pushing and a pumping, a crying and a steaming and a chicken and a wah-wah, they always cuss and they curse the coal train that brought them to Johannesburg. Woo!